Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora. Adesso!
Era il 9 ottobre del 1963 quando, a seguito di una enorme frana che si versò nel bacino idroelettrico artificiale del Vajont, sono stati stimati circa 300 milioni di metri cubi di roccia. Ecco, questo volume, tre volte superiore al contenuto d'acqua, creò un'onda di piena che superò i 100 metri di altezza. Distrusse e spazzò via letteralmente tutti gli abitati lungo le sponde del lago nel comune di Erto e Casso, in parte riversandosi nella valle del Piave, distruggendo quasi completamente il paese di Longarone e i suoi limitrofi. Vi furono 1917 vittime. A 50 anni dal disastro ambientale provocato da uomo il più sanguinario nella storia, io saluto Gianni Olivier, un maestro sopravvissuto al disastro.
Buongiorno.
Ben trovato. Lei era in quel periodo, posso chiederle innanzitutto quanti anni aveva?
Io all'epoca avevo 29 anni e facevo il maestro elementare a Feltre, che è una cittadina a 50 km da Longarone.
Sì. Insegnava dove lei esattamente?
A Feltre.
A Feltre.
Feltre.
E lei che ricordo ha di quel 9 ottobre, le 22:40?
Ma guardi, quando sono arrivato il mattino successivo a Longarone, quello che ho visto è stata una agghiacciante realtà, un'apocalisse, un'esperienza allucinante, traumatica, una cosa che non dimenticherò mai e che resterà nella mia memoria per sempre.
Quindi voi non avete percepito nulla in quella notte?
No, quella notte no, però sono venuti a svegliarmi in piena notte dicendo di raggiungere Longarone perché c'era stato dato l'allarme e la gente stava sgomberando il paese. Non era vero, era una bugia pietosa, per non dirmi che Longarone era già scomparso da 4 ore.
Lei evidentemente conosceva parecchie persone lì.
Io ero nato a Longarone, vissuto a Longarone, per cui era il mio paese, conoscevo praticamente tutti, anche perché Longarone non era una cittadina grossa, circa 4.000 abitanti, per cui sì, tutto il comune. Sì, conoscevamo tutti.
Ah, certo. Senta, in quel periodo, già mi ricordo una giornalista di nome Merlin, già nel 61, persino una campagna di informazione contro la diga, per tutta la durata dei lavori di costruzione, insomma, fu addirittura denunciata per questi suoi articoli. Ecco, voi come cittadini di quegli abitati credevate a quelle diffuse e pressanti preoccupazioni ad opera di esperti, giornalisti, oppure vi affidavate alle perizie rassicuranti del genio civile, dello Stato? Che percezione avevate, ecco, di quelle denunce?
Allora bisogna fare una precisazione.
Sì.
Cioè, noi della Valle del Piave, cioè a Valle della Diga, avevamo una situazione ben diversa dal comune di Erto, che era di rimpettaio alla frana.
Sì.
Cioè gli abitanti del comune di Erto vedevano la frana, vedevano i movimenti che essa aveva, sentivano i boati sotterranei, si accorgevano degli alberi che si inclinavano, ma soprattutto sentivano quelle microscosse sismiche, quei crepitii sotterranei che facevano presagire che la montagna si era già messa in movimento. Noi invece a Longarone eravamo all'oscuro di tutto. Infatti, lei sa che in un piccolo paese le maggiori autorità, almeno a quel tempo, erano i carabinieri, il sindaco, i parroci, i medici, i farmacisti, quindi tutta gente che poteva essere a conoscenza di qualche cosa. Il fatto stesso che siano morti tutti con le loro famiglie, il sindaco con la moglie e due bambini, il maresciallo dei carabinieri con la moglie e una ragazzina, i dottori, i farmacisti, i due parroci, questo fa capire che noi eravamo completamente all'oscuro di quanto stava avvenendo.
All'indomani del disastro, lei, come quasi tutta Italia e anche gran parte del mondo, vi siete precipitati evidentemente per dare una mano. Come vi siete organizzati? C'era qualcuno che vi divideva in gruppi per andare a cercare i sopravvissuti? Ecco, che ricordo ha di quelle giornate?
Come ho detto, io sono arrivato il mattino successivo verso le 7 nella piana di Longarone e quello che ho visto è stato un trauma che mi rimane per tutta la vita. Non c'era più il mio paese, non c'era più la grande chiesa settecentesca, non c'era più la stazione ferroviaria, le vie, le piazze, la mia casa. Quello che vedevo erano solo le montagne circostanti, quelle che mi facevano da riferimento. La gente che stava arrivando era inebetita, nel frattempo stavano arrivando i primi soccorritori, in primis gli alpini dalle caserme vicine, i vigili del fuoco, e poi per giorni e giorni è stato un calvario, cioè passare tutti i cimiteri della valle, le chiese dove venivano portate le salme, cercare di riconoscere dei corpi, perché un dolore nel dolore è anche il non riconoscimento di tutte le salme. Io per fortuna ho trovato i miei genitori e mio fratello, quindi li ho riconosciuti, so dove sono sepolti, però altri parenti di secondo e terzo grado non li ho trovati.
Perché molti corpi non sono stati ritrovati, evidentemente.
Sì, le vittime sono 1910, di cui 487 bambini sotto i 15 anni, quindi un quarto esatto delle vittime, però molte, molte salme non sono mai state trovate. Non sappiamo neanche il loro numero esatto perché quando i soccorritori trovavano un corpo nella stessa bara mettevano altri pezzi umani, per cui noi sappiamo quante bare sono state portate nel cimitero delle vittime, ma non sappiamo quanti corpi sono dentro in quelle bare, per cui un calcolo molto difficile da fare. Ad ogni modo si calcola che le vittime, i corpi non trovati, potrebbero essere da 250 a 400, tuttora sotto le ghiaie del Piave o sotto la frana del Vajont.
Signor Livien, Vajont è uno di quei tanti casi italiani drammatici ai quali però immediata fu l'azione di solidarietà che si manifestò prima di tutti ad opera proprio degli italiani. E tra l'altro la ricostruzione fu molto veloce. Il sito si sarebbe voluto ricostruire vicino a Belluno, e invece gli abitanti superstiti, credo anche lei, tenacemente vi battesse per riavere la vostra città nell'esatta ubicazione dove era sorta prima della tragedia.
Allora, premetto che noi abbiamo subito il Vajont il 9 ottobre 63.
Sì.
Il 10 ottobre, il giorno dopo, è cominciato per noi il secondo Vajont, perché abbiamo dovuto subire tantissime angherie, tantissime cose tristi. Una di queste, per esempio, è proprio l'idea di non ricostruire più Longarone a Longarone.
Sì.
La motivazione era che c'era ancora pericolo, no, il pericolo non era dopo, era prima.
Certo.
Poi un'altra cosa che ci ha fatto molto molto addolorare è stato lo spostamento del processo per legittima sospicione lontanissimo da Longarone, all'Aquila, a 700 chilometri, non sono i 700 chilometri di oggi raggiungibili con le autostrade, allora non c'erano autostrade. Poi durante il processo c'è stato il travisamento della verità negli anni che seguirono, quindi si è cercato in tutti i modi di far capire, di far credere che il fenomeno fosse una cosa naturale, mentre invece si sapeva da 3 anni che la frana si era messa in movimento, capisce? Tornando alla sua domanda,
sì.
Perché abbiamo voluto ricostruire Longarone,
sì.
Beh, prima di tutto ognuno di noi è attaccato al paese natio, bello o brutto che sia, ma è il nostro paese dove siamo nati, dove siamo vissuti, dove abbiamo avuto la nostra infanzia, la nostra giovinezza, e quindi era doveroso per la maggior parte di noi ritornare a Longarone, ricostruire Longarone. E poi anche era una questione logistica, perché Longarone si trova al centro della media valle del Piave. A Longarone convergono diversi paesi. A Longarone c'erano, ed esistono tuttora, i servizi essenziali. Ci sono le banche, c'è la caserma dei carabinieri, c'è tutto. Se Longarone fosse stato spostato altrove, i paesi limitrofi sarebbero poco a poco morti, perché non c'era più il fulcro, la parte principale della valle. Quindi ci siamo battuti, abbiamo dovuto fare anche delle azioni un po' pesanti nei riguardi del governo, perché appunto non volevano più darci la possibilità di costruire qui. Alla fine però abbiamo ottenuto di ricostruire qui. E la ricostruzione è andata avanti abbastanza veloce, perché alla fine degli anni 70, quindi 7 anni dopo, praticamente il centro di Longarone era ricostruito.
Quanto è simile e quanto è diverso Longarone di oggi al Longarone di 50 anni
Longarone,
fa?
Il Longarone di oggi non è più Longarone di allora, sia dal punto di vista architettonico, perché logico, era un paese molto molto bello, con le sue piazze, le sue vie, i suoi palazzi, palazzi settecenteschi, perché nel 1700 Longarone è stato un'immigrazione di nobili famiglie veneziane che hanno venuto qui per lo sfruttamento di boschi, per approvvigionare l'arsenale di Venezia e le vetrerie di Murano, per cui queste famiglie si erano arricchite e avevano costruito dei bellissimi palazzi, tra cui anche la chiesa, che era del 1700, una grande bella chiesa, una navata. E poi architettonicamente è completamente diverso, perché è logico, non è più stato ricostruito in pietra, è stato ricostruito in cemento, ci sono queste file di palazzi, allora era tutto diverso. E poi oltre al fattore architettonico c'è il fattore umano, cioè non c'è più Longarone di allora, perché Longarone di allora si trova giù a Fortogna al cimitero.
3 anni in giro a votare il referendum. Dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in 3 parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave, e qui, solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti forse avrebbe dovuto restare vuota, senza vita.
Per lei è sposato, ha figli?
Sì, io al tempo ero già sposato, quella sera ero con la moglie, avevo una bambina di 2 anni e fortunatamente ci siamo salvati tutti e 3.
Come ha raccontato a sua figlia di questa tragedia che lei ha vissuto?
Con la prima figlia si è raccontato, cioè consia di quello che ci è successo già da quando andava a scuola, perché io a scuola poi, soprattutto in concomitanza dell'anniversario, ne parlavo agli alunni, se ne è sempre parlato in casa, mentre altri superstiti non hanno avuto questa, diciamo, possibilità, perché si sono tenuti dentro tutto. Però anch'io per anni e anni, praticamente tutti noi longaronesi superstiti, per anni e anni non abbiamo mai parlato, ci sentivamo, e quando parlavamo del disastro lo parlavamo in termini di questo genere: tu hai trovato il papà, hai trovato tua sorella, l'hai riconosciuti, chi ti manca? Questi erano i discorsi che uscivano parlando del disastro, capisci?
Senta, dopo 50 anni un'immagine, una rievocazione, anche questa chiacchierata tra di noi, il dolore si riaccende ed è forte come quei giorni, oppure nel tempo, il tempo è in qualche modo un formidabile guaritore?
Ma credo che per il Vajont il tempo non abbia molto lenito il dolore, cioè la nostra è una ferita ancora aperta, che rimarrà aperta finché viviamo, perché quello che abbiamo visto, quello che abbiamo provato, io penso che sia un'esperienza che per un essere umano è una cosa allucinante, è un trauma che rimane per tutta la vita.
Un ricordo, un bel ricordo, un ritrovamento miracoloso, un marito e moglie che si sono riusciti a ricongiungere, ecco, in quei momenti drammatici c'è qualcosa di bello che lei riesce a ricordare?
Per quanto riguarda la mia esperienza personale, le posso dire che il momento più bello più felice, l'ho avuto 3 mesi dopo, il 24 dicembre del 63, la vigilia del Natale, quando ho riconosciuto mio fratello. Dopo 3 mesi di ricerche sono finalmente arrivato a dire: questo è mio fratello. E l'ho riconosciuto non fisicamente, perché era già stato sepolto naturalmente, ma dall'anello e da una collanina che aveva al collo.
Mercoledì 9, anniversario del Bayonne, con quali commemorazioni ricorderete quel giorno?
Beh, come ogni anno, la commemorazione è articolata in 2 momenti. Al mattino c'è la commemorazione civile con la presenza di tutta l'utilità, domani dovrebbe essere anche qui il Presidente della Camera, Grasso, e ci sarà la commemorazione ufficiale al Palasport, seguita poi dalla messa nella chiesa parrocchiale di Longarone, che tra l'altro è dedicata alle vittime, e poi nel pomeriggio ci sarà la commemorazione liturgica al cimitero delle vittime presieduta dal Vescovo. Alla sera ci sarà una veglia itinerante che partirà da uno dei luoghi della memoria e arriverà in chiesa proprio alle 22:39, quando la campana scandirà il momento in cui si è verificato l'evento.
A distanza di tutti questi anni, lei prima mi diceva che lei non va nelle ore notturne in queste visite vicino alla diga.
No. Guardi, io da piccolo andavo su, perché all'epoca ero già giovanotto quando ho cominciato a costruire la diga, e quindi andavo su spesso a vedere i lavori, così. Quando è successo l'evento, io non sono più andato nella Valle del Vajont per 17 anni. Per 17 anni non ho più voluto varcare quella valle. Dopo, in occasione di una visita di parenti dalla Francia, che mi hanno chiesto di portarli su, ho vinto. Però ancora oggi, di notte, ci sono stati tanti avvenimenti lassù. Cominciamo da Paolini, che ha fatto la sua La Diga, in notturna. Il film di Martinelli, che è stato proiettato lassù in notturna. Poi anche in questi giorni sono stati dei concerti in memoria delle vittime in notturna. Io, pur avendo sempre avuto l'invito come superstite, non ci sono mai andato. Non mi sento di andare in quel luogo a quell'ora pensando perché siamo lì, capisce?
Stata giustizia è stata fatta, secondo lei?
È una domanda difficile a cui dare risposta. Giustizia, cosa vuol dire giustizia? Se intende che i colpevoli sono stati puniti, un disastro del genere non credo sia stata colpa di sole 2 persone, che poi sono state loro date delle pene irrisorie, perché come lei sa uno è stato condannato a 5 anni, di cui 3 condonati, e l'altro a 3 anni e 8 mesi, di cui 3 anni condonati. Quindi la strage del Vajont, l'olocausto di 2000 vittime, si è risolto con 2 anni per un imputato e 8 mesi per l'altro. Allora, se questa è giustizia, non lo so.
Lei crede innanzitutto che le nuove generazioni debbano ricordare questo anniversario, debbano sapere che cosa è accaduto?
È una domanda che mi fa piacere che lei mi abbia rivolto, perché io, tra parentesi, faccio l'informatore della memoria, cioè in pratica la guida ai luoghi del Vajont, no?
Sì.
Quindi nel corso dell'anno accompagno qualche migliaio di persone, soprattutto studenti di scuola media superiore oppure gruppi di adulti, e quello che noi cerchiamo di infondere in questa gente è la memoria dell'evento, perché purtroppo in Italia non si conosce la storia del Vajont. Tanto è vero che un paio di settimane fa, in occasione della pedonata della memoria, è venuto a Longarone anche il ministro dell'istruzione, l'onorevole Carrozza, e in quell'occasione il sindaco di Longarone l'ha pregata di farsi promotrice di una proposta di legge che inserisca la tragedia del Vajont nei libri scolastici, perché attualmente i giovani non conoscono il Vajont perché non compare nei libri di testo, quindi dovrebbe essere obbligatoriamente inserito il disastro del Vajont, perché il disastro del Vajont è storia contemporanea, certo. Non è storia degli assiri babilonesi, è storia di oggi. Ha visto l'olocausto di 2000 persone innocenti, la distruzione di due vallate con la scomparsa di interi paesi, quindi è giusto che se ne parli sui banchi di scuola, ma non basta poi inserire la storia nei libri, bisogna che anche ci sia una coscienza da parte degli insegnanti, perché io vedo che quando accompagno dei gruppi scolastici, se a monte c'è stata un'informazione da parte del corpo docente, allora gli studenti seguono con più attenzione quello che io racconto. Se non c'è stato niente a monte, vengono e sembra quasi che siano in una gita turistica, capisce?
Certo.
Che non arrivino in una zona sacra, dove sotto, dove io li porto, sotto ci sono ancora dei morti che non sono mai stati ritrovati.
Sono trascorsi 50 anni, signor Olivier, da questo olocausto, giustamente definito da lei. E a oggi, dopo questi 50 anni, avete fiducia nelle istituzioni?
Ma poca. Poca fiducia nelle istituzioni.
Il piave controcorrente l'onda del Vajont. Mezza onda del Vajont a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno e chilometri dopo il Vajont, il muro d'acqua che corre lungo il piave è alto ancora 12 metri.
Ringraziamo Gianni Olivier che ci ha raccontato la sua storia, la storia di una superstite alla tragedia del Vajont. Gli estratti che avete ascoltato, gli inserti audio che avete ascoltato sono tratti dal monologo Vajont, un'orazione civile scritto e interpretato dall'attore Marco Paolini. Termina così questa storia di oggi, la prossima settimana ve ne racconteremo un'altra. Buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto da Mara Miceli.